me back to dear old Nighty.
Il POS presenta Tienimi Bordone.
Allora, il venerdì mattina la routine è la seguente. Quando esce la puntata di Ci vuole una scienza, che non mi perdo mai, perché figuriamoci il nerdismo, la curiosità, mi metto ad ascoltarla e mentre lo faccio apro WhatsApp, vado sul nostro gruppo, mio e dei due autori del podcast, Beatrice Mautino e Emanuele Magnetti, e scrivo: vi sto ascoltando, per mettere così un po' di fiato sul collo. Loro sanno che arriveranno dei commenti o eventualmente anche così delle punzecchiature. Il gruppo si chiama Non Solo Razzi. Non Solo Razzi ha ovviamente come immagine una foto dell'omonimo senatore e fa riferimento a quella questione per cui a Emanuele Magnetti, ormai lo conosciamo, lo capiamo, va bene, piacciono tanto i missiloni di ferro che vanno nel cielo col carburante. 3, 2, 1, quella roba lì gli piace, non c'è niente da fare. Ed è giusto che gli piaccia e apertamente manifesti questa sua passione per i razzi. Io e Beatrice siamo più del partito della fosforilazione ossidativa, come fascino, come interesse, e uno dice che rompipalle. Ma infatti adesso non voglio convincere le persone che ci sia più meraviglia dentro al codice genetico, che sappiamo bene cos'è, piuttosto che a questi pistoloni di ferro che vanno nel cielo. Non voglio convincere, c'è tanta gente appassionata di queste cose. Fatto sta che io posso cazziare i due per due ragioni. Una, troppi razzi. La seconda, le gag. Delle gag di un piemontese che in confronto Macario è Bilix. Una cosa proprio, il Don mi ha fatto proprio ridere. Comunque ho sviluppato un certo gusto anche per queste gag. Oggi parliamo di un prodotto di Ci vuole una scienza e non soltanto. È il nuovo libro di Beatrice Mautino, che nasce anche dall'esperienza di divulgatrice, che già lei fa anche in altri ambiti, quello della cosmetica, ma anche a Ci vuole una scienza da parecchi anni. Ed è un libro che racconta, partendo anche da una questione privata, lo strano, complesso rapporto che abbiamo con la scienza, soprattutto quando ci riguarda, quando riguarda la nostra salute. La scienza, il metodo scientifico, tutte le difficoltà, le aspettative, le contraddizioni e anche i processi mentali che scaturiscono in noi quando abbiamo bisogno personalmente della scienza e ci aspettiamo che la scienza sia come la vogliamo noi, nei tempi, nei modi, nella coerenza, nell'onestà, e invece la scienza è un grande casino, così come siamo un grande casino noi, cioè la complessità è la nostra quando abbiamo a che fare con la scienza, che siamo sempre noi perché è un'attività umana che ha una relazione diretta con la natura delle cose, ma è un'attività umana. Insomma, per descrivere questo nodo intricato che Beatrice cerca di sciogliere o almeno di osservare da vicino in questo libro, c'è una parola che è quella del titolo che secondo me è perfetta e quindi partiamo da qui. Che cos'è la vertigine del titolo? Somiglia un po' a quella sensazione che abbiamo trovato durante la pandemia, quando eravamo sospesi un po', persi fra speranza, fiducia e sospetto in relazione alla scienza?
Quando hai le vertigini, quelle vere, quelle fisiche, la sensazione non è tanto la paura di cadere, quanto il non potersi più fidare dei propri sensi, no? Il pavimento sembra che si muova, tu sai razionalmente che non si muove, no? Però in qualche modo lo senti muovere e quindi tutte le certezze che hai in qualche modo vacillano, e la vertigine del titolo per me è un po' questa roba qui, no? È il momento in cui le tue certezze razionali si scontrano con una realtà che è fatta di un sacco di emozioni, di paura, di speranza, come racconto nel libro, e tu non sai più tanto di chi e di che cosa fidarti. Durante il lockdown probabilmente sì, probabilmente l'abbiamo un po' provato tutti. Da un lato c'era una scienza che ci diceva: questo lo sappiamo, quest'altro non lo sappiamo, il virus sta cambiando, i dati devono arrivare, e dall'altro però c'era il nostro bisogno anche un po' disperato di avere delle risposte chiare, definitive, che andavamo anche un po' a cercarci, poi chi più chi meno, altrove. E l'altrove io nel libro lo descrivo un po' come il baratro, quindi parlando di vertigini, e questo baratro è fatto di tante cose, no? Di quelle che proponevano le iniezioni di candeggina, fino ad arrivare però agli scienziati, quelli veri, opinionisti magari, chiamati dai giornali, che di fronte alla richiesta di certezze le davano, magari sbagliate, perché non c'erano le certezze all'epoca. Allora io nel libro ho cercato di descrivere quella vertigine immaginandomela come qualcosa di fisico e provando a scomporla nelle sue componenti, nelle sue forze, e poi mi sono calata nel baratro e ho provato a mapparlo.
La scienza è un casino, a suo modo rassicurante. Noi però tendiamo a guardarlo o come casino inaffidabile o come rassicurazione pura a cui aggrapparci. Questo è un fenomeno vecchio come la scienza o secondo te recentemente si è acuito?
La scienza è un casino, ma è anche un bel casino, perché se fosse semplice sarebbe noiosa. Invece è bella proprio perché è fatta di tentativi, di errori, di vicoli ciechi. È un processo, come raccontiamo sempre, ci vuole una scienza, non è un prodotto. Però poi abbiamo un racconto pubblico della scienza che invece è fatto proprio di prodotti, di risultati, spesso in contraddizione, come se uscissero da una slot machine. Tiri una leva, il caffè ti fa venire il cancro, la tiri di nuovo e il caffè ti protegge dal cancro. Il sistema informativo ha sempre un po' trascurato il come si arriva a un certo risultato e si è anche sempre preso molta poca responsabilità di far quella cosa che si può riassumere con: se un esperto ti dice che fuori piove e l'altro ti dice che fuori c'è il sole, tu giornalista devi aprire la finestra e guardare fuori, no? Allora, questo lavoro che si fa nel giornalismo per molti altri ambiti con la scienza si fa molto poco, lo facciamo noi divulgatori che facciamo questo mestiere. Ah, ci vuole una scienza, noi continuamente apriamo finestre, però siamo eccezioni, non siamo la regola se si parla di giornali generalisti. Il secondo problema, che è legato molto all'oggi, c'entra con l'esposizione sui social, perché sui social noi non vediamo la scienza, noi vediamo i singoli che possono essere scienziati, medici, farmacisti, gente col camice riconosciuta come di quel mondo lì, no? E lì dentro c'è di tutto, ci sono quelli bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli onesti e ci sono i disonesti. E a volte si leggono quei messaggi un po' frustrati di gente che dice: vabbè, ma mettetevi d'accordo, no? Allora, la scienza è esattamente quella cosa lì, cioè la scienza punta a mettersi d'accordo perché deve trovare una risposta, deve trovare una descrizione della realtà e quindi si deve necessariamente trovare una sorta di accordo. E però poi noi non vediamo sui social la scienza, noi vediamo i singoli e quindi è molto più difficile capire davvero dove sia l'accordo, se c'è, e spesso c'è tra l'altro.
Nel libro si racconta anche la storia, che non conoscevo assolutamente, abbastanza emblematica, che ha per protagonisti un salmone e una risonanza magnetica, sembra una cosa dei surrealisti. Ce la racconti?
Siamo in un laboratorio di ricerca negli Stati Uniti, hanno comprato un macchinario per la risonanza magnetica funzionale, quella che produce quelle immagini colorate del cervello per mostrare quali aree si attivano mentre fai certe attività. Per calibrare lo strumento gli serviva un campione che fosse simile a un essere umano e lo scienziato Craig Bennett ha deciso di usare un salmone morto comprato al supermercato, anzi, e questa la devo dire, Matteo, scusami, la salma di un salmone. Comunque, ha messo il salmone nella macchina, ha registrato i dati e ha scoperto con suo stupore che in diversi punti del cervello c'era attività. E quindi com'è possibile? È un miracolo? È risorto? Ovviamente no. Quello che è successo è che la macchina, nel registrare questi dati, nel trasformarli con un software, si è portata dietro degli errori e quindi ha acceso delle aree che non dovevano essere accese. Bennett ha applicato i correttivi che doveva applicare e alla fine le aree accese si sono spente. Quando è andato a vedere negli studi precedenti fatti su esseri umani se erano stati applicati quei correttivi, ha visto che nel 40% circa dei casi i correttivi non c'erano e quindi alcuni, molti probabilmente di quelli, di fatto raccontavano una storia che non c'era. Allora, secondo me questa storia qui del salmone è fondamentale perché ci dice una cosa un po' spietata ma anche necessaria. I nostri strumenti, anche quelli più sofisticati, possono mentire. Figurati le nostre percezioni. E quindi finché tu hai un salmone morto, il dubbio che ci possa essere un errore ti viene perché è morto e quindi non dovrebbe avere quelle aree accese. Ma quando il salmone sei tu, non è così veloce il pensiero, no? E quindi per questo è necessario dotarsi di strumenti, di quei correttivi un po' spietati che ti permettono di ridurre il più possibile gli errori. E penso che sia anche necessario avere qualcuno che ogni tanto ti dica che stai vedendo una cosa che non c'è, anche se può far male sentirselo dire.
Non sono io che ho la fissa delle gag, è che poi uno ci finisce dentro e adesso siamo in un meccanismo dal quale non usciremo mai più. Tra le cose che fa un divulgatore scientifico, lo fanno anche Beatrice Mautini e Emanuele Menietti, c'è verificare le affermazioni su questo, quel prodotto, fenomeno, eccetera, e quindi poi ci si fa tantissimi amici. E in questo libro sono protagonisti del settore nuovi amici, gli osteopati, che hanno tutto un capitolo tutto per loro. Perché?
Non ho scelto l'osteopatia perché ce l'ho con gli osteopati, anche se adesso loro ce l'hanno con me. Non è neanche la pratica peggiore. Io l'ho scelta perché la trovo molto interessante. Allora, intanto non è percepita come pseudoscienza, anche se lo è. Si va dall'osteopata così come si va dal fisioterapista. Poi adesso spesso sono pure la stessa persona. È come se fosse una pseudoscienza normalizzata. E questo io lo trovo bellissimo, perché se io ti dico cristalloterapia, tu mi dici sì, vabbè, no? E pensi a quella zia che torna nata dall'India e che gira coi cristalli. L'osteopatia invece è entrata nella nostra quotidianità, ci si portano i bambini, ci si va per la contrattura, ci si va perché fa stare bene, no? Allora a me piace infilarmi proprio lì, dove la percezione ci inganna, e mi chiedo, ok, ma è vero? Misuriamo, vediamo se queste pratiche funzionano davvero. E quando tu misuri e lo fai per bene, vedi che gli effetti delle pratiche specifiche osteopatiche scompaiono. Allora a questo punto faccio il passo successivo e dico, va bene, ma perché tu dici che ti senti meglio? E qui di nuovo si possono analizzare queste cose e si vede che sembra che funzioni perché, per esempio, l'osteopata prende a prestito delle pratiche da altre discipline, dalla fisioterapia alla medicina stessa, alla ginnastica. C'è il fatto che molte cose passano da sole, ma se tu sei andato dall'osteopata e poi ti passa, associ le due cose. C'è anche un forte effetto placebo, che è una cosa vera, è una cosa fisica, ci sono dei neurotrasmettitori che intervengono. E poi c'è un ultimo livello, che è quello di, va bene, ma se io mi sento meglio, non posso andarci lo stesso, anche se, no? Allora, ovviamente sì, ci si può andare lo stesso, però allora ragioniamo dei rischi, perché con queste cose qui, l'osteopatia, le cose che vengono percepite un po' come naturali, tendiamo un po' ad abbassare la guardia, e quindi è bene invece mettere i rischi lì, ragionarci, capire quali sono, come ridurli, eccetera. In sintesi, l'osteopatia a me piace perché la trovo una palestra bellissima di ragionamento. The time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. Musica di John Barry e testo di Hal David, il paroliere di Burt Bacharach. We Have All the Time in the World risuona per tutto il film, il tema arrangiato in vari modi per tutto questo film, che è al servizio segreto di Sua Maestà, On Her Majesty's Secret Service, cioè il primo film di 007 in cui non c'è Sean Connery, ve ne sarete accorti. C'è George Lazenby, modello australiano, protagonista di pubblicità in cui la sua aria decisa, la sua mandibola volitiva faceva una porca figura. Detto questo, non ha mai recitato, lo prendono perché sono convinti che la scatola funzioni più del contenuto, e hanno ragione, perché comunque sì, Lazenby poi deciderà di non proseguire con la carriera di attore di 007, che impone una serie di impegni anche di continenza nella vita, cosa che Lazenby non ha nessuna intenzione di seguire. Però non è che il film non stia in piedi. Lazenby non è tanto credibile in alcuni momenti, perché rispetto a Connery fa più fatica a tenere insieme l'aspetto scanzonato di quello che non ha paura di niente, e invece il suo ruolo vero di agente dei servizi segreti. Quindi ci sono dei momenti di preoccupazione, di difficoltà, che secondo me non è che girino tanto bene. Però è grande viveur, interloquisce con una montagna di femmine seducendole tutte in maniera credibile, nello stile di Bond, e intanto fa un sacco di roba fisica. È un film molto fisico, e la grande differenza fra questo film e i precedenti è la modernità dal punto di vista della regia. Non c'è proprio paragone.
Le scene d'azione sono scene d'azione. I pestaggi sono pestaggi. Si abbandona, purtroppo perché l'avevo amata, la strategia di omicidio dei precedenti Bond, cioè una crocca data con le nocche in mezzo alle scapole, con una certa convinzione ma non troppo forte, le persone cadono come corpo morto cade, in maniera anche molto pulita, senza sangue, senza bava, un colpo di tosse, niente. Connery ci riusciva, Lazenby deve menare davvero, strangolare davvero, e le sequenze sono girate molto bene, gli inseguimenti sono credibili. Peccato che siano percepiti forse 45 questi inseguimenti, perché il film nella prima parte se la cavicchia. Bello l'inizio, inseguimenti in macchina, bella anche la scena dello studio dell'avvocato, quando danno a Bond sostanzialmente un Macintosh con il quale lui fa delle fotocopie, apre la cassaforte, probabilmente avvia anche una stanza di burraco online, già che c'è. È bella anche tutta la storia delle gnocche imprigionate sul cucuzzolo della montagna con la scusa di curarle dall'allergia, ma loro tutte gnocchissime in realtà diventeranno delle schiave del contagio globale, della cattiveria, del virus. Amici, dai, per favore, va bene, sono gli anni 60 e Bond... Però, da quando il film arriva in Svizzera, si tratta esclusivamente di provare mezzi di trasporto, che è un po' tipico di Bond, ma qui diventa solo quello, solo il treno, l'automobile, l'elicottero, l'automobile che fa il rally, la carrozza tirata da 4 cavalli, la funicolare, il bob, mi rovino, gli sci, 3 inseguimenti sugli sci, 3 inseguimenti sugli sci. Dopo un po' uno non ce la fa più, non ce la fa più. E poi il finale... Una cosa veramente vergognosa. Io sono indignato per questo finale. Un finale bruttissimo, proprio triste, fatto male. Puoi fare un finale drammatico in cui l'unica donna che Bond ama passa i più, ma non può morire così male la moglie di Bond. Io sono indignato. Lo so che sono passati parecchi decenni. Sono indignato per questo finale, va bene? Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Di laboratori, sintomi, cure, scienza e tutto quello che ne pensiamo si parla in Vertigine, il nuovo libro di Beatrice Mautino, che ringrazio per avercelo raccontato, edito da Mondadori. Per scrivermi tienimibordone@alpost.it vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì senza essere inseguiti male da Telly Savalas. Oh,